Anch'io dirò solo poche parole. Il curriculum di Ernesto Carafoli sul retro ed è assolutamente impressionante. E devo dire, lo conosco relativamente da poco, ci siamo conosciuti alla fine di agosto ad Asiago, c'erano delle lezioni della Shanghai Summer School che lui organizza. Per una serie di eventi c'è stato qualche piccolo malinteso all'inizio, per cui devo dire che sono arrivato ad Asiago, non mi era chiarissimo dove fosse arrivato e che cosa sarebbe successo. Ad Asiago mi aveva invitato una persona che molti di voi conoscono, cioè mi aveva fatto da tramite, vale a dire Pino Longo, Giuseppe O. Longo, il quale, per convincermi dell'importanza di quello che sarebbe successo, mi ha detto: guarda che Ernesto Carafoli, siamo zona premio Nobel più o meno, adesso. Così ha detto Pino. Allora io ho pensato che fosse, non avevo visto qui il curriculum, quindi ho pensato che fosse un incoraggiamento da parte di Pino per arrivare ad Asiago, dove sono arrivato assieme alla mia moglie Susanna. E sempre un po' incerto, poi ho scoperto che il pomeriggio ci sarebbero stati due interventi, uno in cui si sarebbe parlato del cervello finto e l'altro invece avrebbe parlato del cervello vero. E devo dire che il signore che parlava del cervello vero, più che essere in zona premio Nobel, proprio era un premio Nobel, per cui a questo punto io non potevo più fuggire da Asiago. Tra l'altro, fuggire da Asiago, se avete presenti i tornanti che da una parte e dall'altra portano ad Asiago, non è la cosa più semplice del mondo, per cui a quel punto lì ho detto: vabbè, affrontiamo il destino e combattiamo ad armi dispari. Devo dire che durante il mio intervento poi c'è stata una discussione molto animata che ha coinvolto appunto Ernesto Carafoli fra gli altri, perché a un certo punto ho avuto la debolezza di dire di un risultato matematico che era di una grande bellezza, e il problema che è sorto, insomma, un quadro del Caravaggio può essere di una grande bellezza, ma in che senso un teorema di matematica? Perché la parola era usata in senso tecnico, è bello nel senso di bello, non in un senso così generico. E questo, poi ho letto degli interventi che lui ha scritto, su argomenti di questo tipo per i Lincei, che sono assolutamente affascinanti. Devo dire, tra l'altro, che sono anche molto orgoglioso, perché quelli che come me o come Carafoli provengono dalle hard sciences, dalle scienze dure, cattive ed antipatiche, molto spesso, Pino Longo è un altro esempio, hanno una cultura, per parlare delle due culture, no? L'altra cultura hanno delle conoscenze straordinarie e dicono cose straordinariamente interessanti, per cui è con grande piacere che mi invito ad ascoltare la struttura del processo creativo. Sarà una cosa estremamente interessante.
Io sono imbarazzato. Perché tutte queste cose che hai detto sono bene, sono al 10%. Comunque, vediamo di fare un discorso così informale fra amici, no? Grosso modo. E, avrei potuto parlare anche, io diciamo che sono un uomo di scienza, faccio tutt'altre cose come per guadagnarmi da vivere, e però ho, diciamo, sempre pensato che occorre occuparsi anche di cose al di fuori di quello che ci dà da vivere, specialmente se si ha interesse per queste cose. Io ce l'ho anche fatto. E così ho un hobby, il mio hobby è di occuparmi dell'altra cultura, l'altra cultura essendo quella non scientifica, non delle scienze dure. E lì io farò, da tanto me ne occupo. E poi diventa diventato quasi una seconda natura per me, o quasi, per quanto nel mio curriculum non nomino mai queste cose, perché insomma è considerata una bizzarria, eccetera, per loro. E volevo parlare, ero incerto se parlare di bellezza e verità, per esempio, sia in scienza che in arte, quello che ha detto Andrea della bellezza non è uno scherzo, l'avrà forse sorpreso, si può discutere se quello che guida, per esempio, un matematico è la ricerca della verità o la ricerca della bellezza. Dico questa cosa non come battuta, perché è così, molti di loro, uno di loro si chiama Grant Dawson, un grosso matematico inglese, ha scritto che quando lui vede un'equazione di Ramanujan, un grosso matematico indiano, ha la stessa emozione che ha di quando entra nel cappello Medice, e questo non è una battuta, lui ci credeva veramente. Allora, potevo parlare anche di questo, però ho pensato, anche perché è una specie di preparazione, a marzo organizzo assieme a un collega di Padova che è un letterato, Pastore Stocchi, un convegno alla Accademia dei Licei proprio sulla struttura del processo creativo, perché e come creiamo. E così ho pensato che fosse meglio parlare di questa cosa qui. Oggi mi do un po' da fare con voi, discorso tra amici, informare, interrompetemi quando volete, sul processo creativo, cioè sulla creatività. E comincio col dire che, sorprenderà molti, ma la creatività è un argomento non soltanto complesso, ma molto popolare. Vi sono centinaia di articoli, di saggi, persino libri, anche persino un'enciclopedia sulla creatività. È uscito un grosso libro in questi giorni proprio da Ponte alle Grazie, in italiano, di un mio amico di Nuova York, Nick Goldberg, intitolato Creatività. Ed è una cosa molto complessa, non è un argomento esoterico, è complesso. E essendo complesso è stato, diciamo, discusso da tanti punti di vista, dal punto di vista biologico, cioè il cervello fondamentalmente, dal punto di vista socioculturale, dal punto di vista psicologico, con il risultato che ci sono decine di complesse definizioni della parola creatività, ma nessuna definizione, secondo me, è soddisfacente. E io ho avuto fortuna, perché qualche mese fa ero in Cina, e c'era una fiera per bambini, e giravo per gli stand, e in uno stand per bambini ho trovato una frase di Einstein che definisce la creatività, ve la mostro, ed è questa qui. È una definizione che non a tutti sembrerà completa, ma ha il valore di essere semplice, icastica, dice tutto in 4-5 parole. Probabilmente non è tutto, ma e non finirà mai nei libri dei ponderosi di 12 volumi o che so io. Però mi ha molto interessato che per i bambini i cinesi abbiano deciso di uno stand di mettere questa definizione di Einstein, al quale fra l'altro Einstein, come sapete, aveva come dogma di semplificare quanto possibile, ma non di più del possibile. E qui secondo me si è fatto prendere un po' la mano, perché è molto molto semplificata come definizione. Non serve, non sarà la definizione da libro di testo, nemmeno questa, però è interessante per la sua semplicità. Mentre non sappiamo definirla bene la creatività, sappiamo però in cosa consiste. Su questo si discute a due momenti: il momento creativo, il momento creativo iniziale, che qui si chiama ispirazione normalmente, però i psicologi lo chiamano il momento aha, o il momento eureka, per esempio. E infatti la chiamano intuizione, quello che volete, però ci sono due elementi. Il momento iniziale è il momento nel quale si passa dal momento iniziale alla fine della lavorazione. Io vi mostro qui una... Scusate, sono uscito dall'influenza da qualche giorno, quindi forse tossirò un po', scusatemi. Cos'è una definizione molto bella dell'ispirazione, il momento dono di Dio, diciamo, è di Garcia Lorca. No, scusate, non è questo che volevo mostrarvi. Passiamo a questo direttamente. L'ispirazione è il momento iniziale. Si crea perché si ha un'ispirazione. Allora, punto chiave, da dove viene l'ispirazione? Dice Mozart, per esempio, quando sono, per così dire, completamente in me stesso, completamente solo e di buon umore, diciamo che c'è in carrozza passeggiandolo con un buon pasto o durante la notte quando non riesco a dormire, e in queste occasioni che le mie idee fluiscono meglio e più riccamente. Da dove e come vengono non so, lo posso forzarle. Tutto questo tentare, questo produrre, avviene come un vivido piacevole sogno. Ho messo in due cose qui, questa da dove viene l'ispirazione e il fatto del sogno, però su questo torneremo. Però il punto fondamentale qui è che l'ispirazione, il momento eureka, se volete, o eureka che dir si voglia, viene da fuori. Dopo so predisporlo, magari con un buon pasto, passeggiando con un buon pasto, mi dice lui, oppure quando si è insonni o che so io, ma in realtà viene da fuori. E su questo parleremo molto oggi. Allora, l'ispirazione. Che cos'è in realtà? Tutti pensiamo che il poeta si sveglia di notte, all'impulso scrive la poesia, si alza senza la pigiama, va a scrivere il comodino e fa la poesia. Non è così, non è così. L'ispirazione, questa è una frase per me molto bella di Lorca, del 28, a Granada, una conferenza, dice: porta il poeta in un paese fatto, dove egli ascolta il fluire dei grandi fiumi, dove la sua fronte è carezzata dalla frescura delle fronde che tremano nel nulla, dove egli ascolta il dialogo degli insetti sotto i rami degli alberi, dove egli penetra nella corrente dei fluidi che circolano dentro l'oscuro silenzio dei grandi tronchi, dove egli cerca di comprendere l'alfabeto morse parlato dal cuore della fanciulla addormentata. Chiaro, un'immagine stupenda, era loro che l'altra parte, no? Lirica. Cos'è il poeta? Cos'è il poema? Il poema cos'è? Ecco cos'è il poema. Il poema è la cronaca del ritorno del paese fatato con il tesoro, quello che il poeta ha visto nel paese fatato. Il viaggio di ritorno può essere lungo e faticoso, e di regola lo è. Questo del 28, ma non è una novità. 100 anni prima, Leopardi ha scritto la stessa cosa, in modo molto meno lirico, ed è questo, ha scritto una lettera al cugino Melchiorri. Io non ho scritto in vita mia se non pochissime brevi poesie, nello scriverle non ho mai seguito altro che una ispirazione, lo chiamava frenesia, sopraggiungendo la quale in 2 minuti io formava il disegno, la distribuzione e tutto il componimento. Fatto questo, soglio sempre aspettare che mi torni un altro momento di vena, e tornandomi, qui c'è una cosa che non c'entrava, mi pongo allora a comporre, ma con tanta lentezza che non è possibile terminare una poesia, perché è brevissima, in meno di 2 o 3 settimane. Beh, questa è una ripetizione non lirica, non poetica, non splendida, che sarà la parte che si intende, come quella di loro, dice la stessa cosa. C'è il momento iniziale, il dono di Dio, come me l'aveva definito la sera, cella Vittorio Sereni, che conoscevo, il dono di Dio potrebbe essere elaborato, e questo è il lavoro del poeta, il lavoro faticoso, che a volte non funziona nemmeno. Ora, ho parlato di poesia citando qui Lorca e Leopardi, ma non è solo la poesia. Per esempio, qui io vi mostro adesso il lavoro non del poeta, ma del pittore. Questo sono i 20 bozzetti che in un anno e mezzo Matisse ha prodotto per arrivare al prodotto finale, che è il grande nudo sdraiato. E vedete, e qui c'è l'idea in luce di come deve essere il dipinto finale, ma ci si arriva piano piano in questo modo. E questo discorso che faccio vale anche per il musicista, vale per l'architetto, è generale. Il momento iniziale, vedremo dopo da dove viene e come viene, è qualcosa che ci porta in un paese, ci porta il creativo in un paese magico. E Lorca dice con cose più lunghe di quello che abbiamo mostrato, ma l'essenza è questa. E poi bisogna tornare alla realtà, e questo è faticoso. E vale anche per la scienza, perché io sono uomo di scienza, ma potrei ripetere questo discorso anche per chi fa scienza, e forse lo farò alla fine qualche esempio. Bene, allora, l'elaborazione, cioè la cronaca del viaggio di ritorno al paese magico, Non vi è regola unica per la sua forma. L'artista può elaborare il proprio iniziale di respirazione con interventi imprevedibili che non deviano significativamente da un'ispirazione dominante. Gli inglesi la chiamano, chi la chiama monotonic improvements, come Matisse. Avete visto, no? Il dipinto finale che viene da questi 20 bozzetti, in realtà i bozzetti sono tutti imprevedibili in certo qual modo, e sono piccole modifiche che lo portano, magari faticosamente, a cambiare ed arrivare al prodotto finale. Lì evidentemente l'intuizione, l'inclinazione era forte e non poteva deviare Matisse, no? Oppure può elaborarlo in modo erratico, con false partenze e salti erratici, che deviano in modo significativo da un'aspirazione iniziale evidentemente meno sicura, non monotonic variance, si chiamano in inglese. Quindi c'è l'ispirazione, chiamiamolo loro dono di Dio se volete, chiamiamolo momento aha, come dice il psicologo. Bene, da questo poi, questo può restare fine a se stesso e basta, però l'artista, il creatore, anche lo scienziato, poi vedremo, deve poi lavorarci duro sopra e produrre l'opera finale che, come mostravo prima, per esempio può essere il grande nudo sdraiato nella sua forma eseguita nei musei. Credo che sia il Louvre questo. Bene, allora, come ho detto, ripeto, ve la mostro di nuovo qui, evidentemente l'idea dell'ispirazione era dominante, era un'idea che non consentiva deviazioni. Matisse doveva aderire a questo concetto iniziale per arrivare alla sua forma finale. Qui ho parlato finora di poesia e di arte pittorica, però vi mostro qualche cosa. Questo qui non so, in realtà io volevo qui, non credo che sia, volevo avere, beh, pazienza, c'era un po', c'era una animazione, ma non importa. Questo è un verso famosissimo di Leopardi, tutti lo conoscete, dolce che ha dalla notte senza vento, la sera non mi fasta. È un verso splendido, ma la espressione di Leopardi non era evidentemente dominante come quella di Matisse, per intendersi, perché l'elaborazione ha prodotto una variante drammatica, ahimè, che ha dalla notte senza vento, che avrebbe dato al poema un tono drammatico, un poeta rifiutato, vi ricordate, no? I versi finali della sera di festa, un canto che si avvia per i sentieri, lontanando, morendo poco a poco, e adesso l'ultimo verso non ricordo più com'era, ma c'era una sorta di dolcezza, di malinconia, ma niente di drammatico. Ora, se si comincia con dolce, è un conto. Rimane la poesia, diventa una poesia triste, magari malinconica, ma pacata. Se cominciamo con un grido di questo tipo, chiaramente è tutta un'altra cosa. Evidentemente Leopardi non era sicuro del suo momento, del dominio iniziale, e ha pensato molto. Questa variante, che io non conoscevo, anzi ho usato parecchie volte questo primo verso, come dicevo, un verso magico, donato da Dio, senza cambiamenti, invece non era vero. Enzo Bengardo mi ha detto: guarda che ti sbagli, c'è una variante come questa qui. Ecco, allora volevo dire che vi sono due modi di trasformare l'idea iniziale, appunto il dono di Dio, trasformarlo nell'opera completa. E può essere architettura, può essere musica, può essere anche scienza. E un modo è quello prevedibile, monotonico, il modo dimostrato di Matisse. L'altro modo è quello che ci dice che il poeta non era sicuro, o l'architetto non era sicuro, o lo scienziato non era sicuro, e quindi c'è qualcosa di meno simile del verbo dolce in me, niente, dell'accettivo dolce di me, non c'è. Cambia la poesia completamente. Bene, e questo, tanto per dire che non parlo solo di poesia, si può discutere questo a lungo. Per esempio, prendo Picasso. Voi sapete Picasso ha prodotto nel 1937, dopo il bombardamento tedesco a Guernica, ha prodotto il quadro famosissimo che ora sta al Prato. Ha prodotto per questo quadro ben 45 bozzetti. Lui era molto meticoloso e sicuro di quello che faceva, e anche pensava alla posterità. Tutti fotografati e datati. I primi, vedete, chiaramente qui c'è qualcosa, qui c'è ancora un forte accento politico, vedete quel simbolo per il pugno chiuso, qui c'è la faccia e il martello, magari messo in modo non canonico, ma eccola qui, c'era una forte impronta politica nei primi bozzetti di Picasso, secondo me non sapeva quello che voleva fare. Poi andando avanti invece, ecco qui cosa succede, andando avanti noi vediamo, e io credo che qui io vorrei se possibile passare, non andare, posso provare a cambiare, vediamo se riesco a fare, perché altrimenti non vedo più l'animazione, vediamo se riesco, è qui. No, è già qui, non c'è, ho partito, faccio sentire. Allora, vedete qui, piano piano prende forma l'idea di Picasso che porta a Guernica. Vedete qui, sempre qui di politico c'è ancora qualcosa, forse qui niente. Rimane una cosa fondamentale, il toro, qui lo vedete? Il quale è un simbolo che Picasso ha usato costantemente. Ecco, era qui Picasso evidentemente dal 37, da quando ha cominciato a dipingere Guernica, il 45 Bozzetti, ha capito quello che voleva fare alla fine, ma non era sicuro. Ci è arrivato per salti erratici, per tentativi senza senso, magari se vogliamo. Vi devo dire una cosa qui, sembra proprio di ispirazione. Vedete il toro qui? Bene. Due anni prima Picasso aveva fatto un'incisione calcografica da una grossa altaforte, la Minotauro Machia, forse l'avete vista qualche volta, adesso credo che uno degli esemplari sia al Museo of Modern Art di New York. Vedete qui, due anni prima, vedete qui il toro? Due anni prima c'era già in Picasso, dimentichiamoci molto da adesso, dentro Picasso c'era questa specie di urgenza di in qualche modo mettere questa specie di cosa dell'immaginazione, della ispirazione, il toro. Ora questa non è la stessa cosa, questo è di due anni, l'ha dipinto dal marzo al maggio del 35 Picasso, l'ha dipinto, l'ha inciso questo, e vedete? Questo qui è ovviamente di nuovo Guernica, però è fuori di dubbio che Picasso qui ha, diciamo così, non copiato, è sempre lo stesso, mi capisce? Però ha non soltanto era incerto su come voleva fare alla fine, ma la ispirazione iniziale in qualche modo aveva elementi che già c'erano prima, il toro per esempio, eccolo qui. No, fuori di dubbio, se si guarda non si può mancare di comprendere che questo qui, 37, c'era già prima. Quindi anche nell'ispirazione, di questo parleremo poi tra un poco, anche il momento iniziale è qualcosa di complesso, non è il dono di Dio che ti sveglia di notte e corri subito al violino a fare una suonata che hai sentito nel sogno, no, è una cosa un po' più complessa. Allora, anche quindi la ispirazione non è così semplice come ho detto prima. Bene, e poi può essere condivisa. Leggiamo sempre questa cosa qui. Un problema dell'analisi del processo creativo riguarda le forme d'arte in cui l'intervento umano è necessario per la loro espressione. La musica, il balletto, il dramma, anche le letture poetiche. Perché se leggo la poesia io, o la legge della signora che sono davanti, sono delle cose diverse. Per esempio, un compositore risponde all'ispirazione che ha avuto, creando lo spartito di una sinfonia, ma scrive adagio languido o allegretto affettuoso. Egli sa come dovrebbe essere interpretata l'indicazione, ma lascia al direttore dell'orchestra la libertà di introdurre la sua creatività nell'interpretazione delle indicazioni. Quindi divide con lui l'atto creativo. Per usare la metafora di Lorca, sia il compositore che l'interprete, il direttore d'orchestra, sono rapiti nel paese fatato dell'ispirazione, ma l'ispirazione del compositore non ha limiti. Quella dell'interprete è pur sempre costretta nei limiti dello spartito. lo stesso discorso vale evidentemente per il cantante, il ballerino, l'attore di teatro ed anche forse molto più sfumato per chi legge in pubblico testi poetici. Vi posso, se mi permettete, citare un episodio. Una delle persone che conoscevo bene era un direttore d'orchestra che si chiamava Resigno, era il direttore favorito di Maria Callas. E una volta eravamo a cena in America e mi disse, delle cose, dice, ma io quando mi ricordo una cosa, quella Carnegie Hall, facevo il dress rehearsal della prova finale di qualcosa che mi ha detto, ma ho dimenticato cos'era. E quando sto per cominciare il mio voto, e chi ti vuoi dare? Toscanini. Sono rimasto congelato, naturalmente, no? E ho fatto, ho diretto la cosa e poi sono andato, maestro, come sono andato? E lui mi ha detto, bene, bene, Resigno, però l'ambito non l'ho sentito. Ora capite? Evidentemente non si può sottovalutare il valore dell'interprete, di quello che parla, della ballerina, per esempio. È creatività pure quella, magari condizionata dallo spartito, e non è libera a 100 gradi, a 100 dappertutto, però sicuramente qualcosa che il compositore non aveva. No, se mi dice Toscanini, dice guardi che ho l'ambito non l'ho sentito, cosa vuol dire? Che si può sentire l'ambito, Toscanini lo sentiva. No, non sto dicendo che era quello che voleva Mozart o Beethoven, sto dicendo che c'è un modo di creare anche basandoci su regole dell'ispirazione, cioè non è libera al 100%, può arrivare con dei limiti speciali. Ogni qualvolta occorre l'intervento umano per rendere evidente, rendere pragmatica l'opera d'arte. Ora, c'è ancora un altro punto qui, e questo è importante, sempre nell'altro creativo. Chi di voi ha sentito il duende, non lo so, è una cosa abbastanza, non dico esoterica, ma insomma non di uso comune. Il duende è qualche cosa che riguarda più quanto la cultura spagnola, di nuovo centro la bocca. Io ho una sorta di particolare ammirazione per l'Orca, forse per quello, ma il duende è una cosa importantissima. 5 anni dopo la metafora del duende fantato, l'Orca ha esteso l'analisi della struttura creativa introducendo un elemento nuovo, il duende, una figura che l'Orca applica alle forme d'arte nelle quali l'intervento umano è necessario per il trasferimento nella realtà. La musica, la danza, i resti di poesia. Il duende non definisce la virtuosità stilistica, che per l'Orca lui la chiama l'angelo, che dona all'artista la bellezza. Non è la bellezza di per sé. Non è l'ispirazione che l'Orca chiama la musa, nemmeno la cosa iniziale. È qualcosa di unico, di misto di tutto questo, che viene dall'anima dell'artista, che lo stravolge assieme agli spettatori. La forma d'arte che meglio esprime il duende è la musica danza spagnola. Per l'Orca il musicista che ha scritto lo spartito, che abbia il duende naturalmente, il cantante che lo interpreta travolto dal duende e gli spettatori che sono a loro volta travolti, sono per l'Orca tutti e tre attori dell'atto creativo. Qui vedete quello che ho detto prima, due momenti distinti, ispirazione ed elaborazione non esiste più per questo forma d'arte qui. C'è da dire che riguarda la natura spagnola in modo speciale, l'Orca ha fatto degli sforzi tremendi per trasferire all'architettura, alla poesia, ma secondo me non c'è riuscito, ma nella musica cantata spagnola, voi avete sicuramente sentito qualche volta in Spagna, in Portogallo, recitas di fados o di cose di questo tipo, anche allo spagnolo, specialmente andaluse peraltro, c'è sempre un sottofondo drammatico che c'è senso di morte quasi sempre, travolge gli spettatori e questo, in questo caso anche il fruitore dell'opera diventa parte dell'atto creativo. È una cosa un po' speciale, ma è importante che lo si dica perché molti se ne sono occupati di questa cosa qui. Adesso però volevo fare un altro discorso che è questo, no, scusatemi. Ho detto prima che il creatore Mozart, per dire Beethoven, le spiriti creano a 360 gradi. Ormai poi il conduttore d'orchestra crea a modo suo, ma limitato da quello che c'è nello spartito. Bene, quando dico che l'artista crea a 160 gradi, dico la verità, non è mica vero, non è così, non è così. Voi avete secondo me sentito da amici, parenti e conoscenti che dicono che ho creato l'opera in questo modo perché non solo in questo modo mi ero sentito bene. Frase comune, tutti la conosciamo questa. Cosa vuol dire? Sottintendo un punto molto importante, la creatività evidentemente non agisce in libertà assoluta, ma è condizionata da canoni, chiamiamo pure canoni interni, verosimilmente introiettati evoluzionisticamente, che la limitano, stimoli anche estetici del corso dell'evoluzione, hanno già creato condizionamenti che ora incanalano la creatività artistica soltanto in determinate direzioni, determinate preferenze. Ad esempio, se parliamo di arti figurative, non solamente quelle, la simmetria, il rapporto d'angolo, le forme frattali. Voglio dire che è ormai da molti, anzi dalla maggioranza, accettato, quelli che studiano queste cose, che si crea soltanto in certi modi che dipendono dal canone interno che abbiamo. Non si crea in libertà assoluta. Allora, vi mostro un esempio, per esempio, che forse tutti conoscete. I frattali, sapete cosa sono i frattali, no? Questa è una foresta, frattali chiaramente, e questo è un quadro di Jackson Pollock. Pollock viveva a Manhattan, a un certo punto quando aveva 45 anni ha lasciato Manhattan, è scappato da una casa in upstate New York, all'ombra della foresta, e si sa che passava ore e ore a guardare la foresta. La foresta è frattale, come sapete, ripete su scala dimensionale diversa le stesse cose, dall'albero al ramo, alla foglia, alle venature, eccetera. Bene, e si mise a dipingere nel modo che lui faceva, il dream painting, metteva la tela per terra, correva intorno e spruzzava con una specie di bagnafiori, diciamo il pennello, la tela. Questo è una è quello che è incredibile, ma è così perché è stato dimostrato. Pollock dipingeva, si dipingeva in questo modo, frattali. E devo dirvi questo, che è interessante. La frattalità, se posso dirlo, si può valutare matematicamente. E c'ha un certo valore, che credo sia il G, che va da 1 a 2. Ai primi tempi, quando Pollock cominciava a dipingere in questo modo, a dipingere, a spruzzare il telo in questo modo, parlava da 1 a 2 a casaccio, gli indici giro di non ricordo come si chiama. Da ultimo erano tutti intorno a 1,6, che dicono gli psicologi che si occupano di psicologia behavioristica fondamentali, sono le forme frattaliche che danno il benessere, che per che motivo è piacevole guardare una foresta. Sono tutte cose, ma io non so se devo credere a queste cose dei behavioristici, però pare che sia vero, ci sono molti esperimenti che lo dicono. Bene, poi alla fine, in qualche maniera, io non so se era inconscio oppure sapevo quello che faceva, dipingeva forme frattaliche, le quali a tutte furono 5,6, che è la forma speciale che è la migliore. Il rapporto aureo, per esempio, tutti sanno che il rettangolo aureo è questo modo, consapevolmente anche buono, di tipo fondamentale, è placa, è piacevole da guardare, rasserena. Sono cose grosse che dico, ma se parlate con i psicologi, quelli vi sbranano se dite che sono cose che fanno ridere. Non fanno ridere per niente, è così. Ora, se uno guarda un rapporto frattale, un pattern frattale 1,5-1,6, in qualche modo, dicono, si sente meglio. Voglio dire solamente questo, che quando diciamo, quando si dice, tutti lo dicevano fino a poco tempo fa, che la creatività non ha limiti, è un errore. La creatività è condizionata da canoni interni che noi abbiamo. Va bene? Poi c'è da dire questo. Prima ho detto, lo ripeto di nuovo, che le frasi, la filosofia viene da fuori, invece l'ho detto adesso, verrà anche da fuori, sì, noi la condizioniamo, abbiamo detto di già, un canone che ci dice, crede per modo di. E poi dice Mozart, tutto questo intentare, questo produrre, viene come un vivido, piacevole sogno, ed ecco importante questo, un modo di favorire la creatività è proprio il sogno. Sono innumerevoli gli esempi in arte e in scienza di atti di creatività, anche scientifici, vi mostro per esempio dopo, in cui questo è capitato nel sogno. Ora, che cos'è il sogno? Storicamente si è sempre pensato che l'emergenza dell'ispirazione sia favorita da stati in cui prevale la parte non razionale della mente. I sogni o gli stati di esaltazione in cui io nell'antichità parlava Platone. Platone dice: il poeta non produce poesia se non è posseduto dal Dio e non è fuori di sé, come le baccanti traggono miele e latte del fiume quando sono prese dall'esaltazione, così nell'esaltazione il poeta trae i suoi canti da sorgenti che versano miele. Questa è la frase di Platone. L'arte del poeta, dice Platone, e questo evidentemente vale anche per gli altri artisti, non nasce nella sua mente razionale, ma uno stato di estasi come l'esaltazione dionisiaca. I sogni, naturalmente, i sogni normali che tutti facciamo, non sono stati di esaltazione dionisiaca, ma sin dall'antichità sono stati non di meno descritti come luoghi metaforici preferiti per l'emergenza della creatività artistica. Nell'antichità non si parlava naturalmente di creatività scientifica, è chiaro, se ne parlava di Platone, ma ora si sa da molti esempi che i sogni sono diventati frequenti occasioni anche per l'emergenza della creatività scientifica. E quindi parliamo un pochino dei sogni adesso, che sono molto interessanti. Qui è un sogno famoso, tutti lo conoscete, quello di Tartini. Tartini è noto soltanto praticamente alla gente comune per questo sogno, quello che gli ha consentito di creare la famosa sonata Il filo del diavolo. Tartini raccontò ad un amico di un sogno in cui aveva fatto un patto con il diavolo, che ora era al suo servizio. Tutto gli riusciva secondo il suo piacere, le sue volontà erano sempre pervenute e i suoi desideri sono passati dal suo nuovo domestico. Ecco qua il domestico. Così si immaginò di dargli il suo violino per sentire se era capace di suonargli delle belle melodie, ma era rimasto assolutamente stupefatto, udendo il diavolo eseguire una suonata così bella e con tale maestria da non poter immaginare nulla di più perfetto. Lo shock aveva svegliato ed era corso al violino per riprodurre la musica sublime che aveva appena ascoltato, ma non era stato capace. Il pezzo che aveva riuscito a comporre, che è considerato il suo migliore, era così inferiore a quello che aveva appena udito, che avrebbe sfasciato il violino per la delusione. Questo è la cosa più bella. Tartini è un musicista di grossa larga, non è naturalmente Bach, però sono convinto che 9 su 10 conosco di lui questa sonata, Il filo del diavolo, e comunque questo suono è famosissimo e non è l'unico. Sempre parlando di arte, vi mostro un altro paio di queste cose qui. Per esempio, no, sbagliato. E qui esco dal piano nobile, diciamo, e parlo di Paul McCartney, uno dei Beatles, come sapete, no? Avevo udito in sogno un complesso suonare la musica di Yesterday, pare che sia il miglior pezzo pop di sempre. Io non credo che sia per un canticchiare, ma forse se c'è qualche persona giovane qui lo sa cos'è Yesterday.
Yesterday.
Ecco, pare che sia il pezzo pop migliore che mai conosco. Ma poi non riusciva a convincersi di essere l'autore, pensava di plagiare qualcosa che aveva già sentito. Per settimane girò per i locali chiedendo agli amici se avevano sentito quella melodia da qualcun altro. Gli occorsero settimane per convincersi di essere veramente il compositore. Il sogno aveva dato questa melodia, che però era dentro di sé, evidentemente, diciamo. Poi il caso di Stevenson è famoso, no? scrive sul matrimonio, sogni, molte delle sue opere, diceva di avere sogni simili notte dopo notte. Alcuni avevano dato storie complete, ad esempio Olala, una breve storia, ma sogno più famoso è quello dello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Da molto Stevenson cercava una trama, scusate per l'errore qui, che avesse a che fare con lo sdoppiamento della personalità, ma senza risultato. Sinché una notte, mentre stava lavorando a qualcos'altro, il lavoro era stato interrotto dal sonno ed in un sogno che si era ripetuto in buona parte la seconda notte. Capita tante volte che si ripete poi la volta nella notte di poi, domando sempre dopo. Aveva visto la famosa scena, forse conoscete, no? Il libro di, diciamo, giallo, il più famoso che esista probabilmente, no? Della finestra, la scena successiva in cui Mr. Hyde, inseguito per qualche crimine, usava la famosa polvere che lo trasformava davanti agli esecutori. Potevo citare molti altri esempi di questo tipo, però ve ne mostro uno solo perché è importante per un punto che voglio fare, ed è quello che sono di Wagner, l'uomo del vero. Era in vacanza in Liguria, vicino a Spezia, Wagner, aveva tutto il giorno camminato, era stanco, molto, tornato a casa, si è buttato nel letto e dice, cadde in una specie di dormiveglia, nel quale improvvisamente ebbe la sensazione di sprofondare in una forte corrente d'acqua. Il suo rumorio terminò ben presto con un suono musicale, precisamente l'accordo di Mi bemolle maggiore, sciolto in continui arpeggi ondeggianti. Questo è scrivoso di Wagner. Questi arpeggi si configuravano in forme melodiche sempre più mosse, ma senza uscire dalla triade pura di Mi bemolle maggiore, che con la sua continuità, insomma, per ore, pareva prestare una significazione infinita all'elemento nel quale stavo affrontando. Con la sensazione delle onde che ora rumoreggiavano alte su di me, mi distai bruscamente, atterrito dal mio dormiveglia. Tosto ricordi che mi si era rivelato il preludio orchestrale dell'oro del Reno, quale io lo portavo in me senza pur averlo potuto distinguere esattamente. Come una pace di Mozart, ci dice Wagner, che è un grande come Mozart lo era, musicista, la frase finale di Wagner. Compresi qual era la mia condizione, non dall'esterno, ma soltanto dall'animo, io dovevo fluire a me la corrente di vita. Quindi l'atto creativo induce è qualcosa che abbiamo dentro, non tutti i cosiddetti creativi, no? Bach, io sono io, evidentemente, chiaro. Occorre portarlo alla luce. Alla luce viene per una cosa di non razionale, il sogno è il classico esempio. Ora vedete qui, adesso io ho parlato, soltanto di altri, faccio un piccolo, diciamo, per dovere per la mia professione, faccio un piccolo excursus in ambito scientifico, una cosa famosa di Fermi, non ho tradotta in inglese questa. Fermi, come sapete, la sua più importante scoperta è stato il rallentamento dei neutroni, che è stato fondamentale per la scissione dell'atomo, fatto da Otto Hahn, di Zweig, 4 anni dopo. Purtroppo Fermi non aveva capito cosa aveva fatto, aveva un chimico non bravo che gli disse che aveva creato degli elementi transuranici, invece non era così, aveva spaccato l'atomo, non l'aveva capito. Beh, era bravo lo stesso, ovviamente, chiaro. Dice Fermi, posso leggere in inglese o lo tradurre? Beh, comunque, stavo lavorando con grande intensità sulla radioattività indotta dai neutroni, ma i risultati non avevano senso. Un giorno, come sono arrivato in laboratorio, ho pensato di mettere un pezzo di piombo di fronte alla sorgente dei neutroni. E, contrario ai miei abiti, insistei un sacco di tempo tagliando il pezzo di piombo con molta precisione. Comunque qualcosa non mi convinceva. Trovavo tutte le possibili scuse per non mettere il pezzo di piombo davanti al sorgente dei neutroni, ma poi, controvoglia, alla fine stavo per metterlo al suo posto, invece mi sono detto no, quello che voglio qui non è questo pezzo di piombo, voglio un pezzo di paraffina. Come dire, così, senza nessuna ragione speciale, senza nessun tipo di ragionamento conscio. immediatamente presi a caso il pezzo di palafita, l'ha messo di fronte al pezzo di piombo, nel posto dove doveva andare il pezzo di piombo, e come sappiamo la palafita funzionò. Quindi, se posso spezzare una lancia a favore del concetto che ci sono molte somiglianze tra arte e scienza, tra le due culture, non tutto si capisce, ma anche qui adesso cosa che ha detto la Fermi? Niente da di fuori, di mettere la parafina, perché la parafina? Anziché quella volata, che so, cioccolato per dire, no? Niente, ha messo la parafina, ha funzionato. Qualcosa, qualche carro all'interno, lo guidava, lui non se ne rendeva conto, lo dice anche, no? Senza nessuna ragione, no? Senza nessuna ragione speciale, senza nessun tipo di ragionamento perfetto, niente. Ecco, allora, voglio convincere del fatto che chi più chi meno, tutti abbiamo nascosto dentro nel subconscio, abbiamo di qualche cosa che se provocato, stimolato, così io, produce l'atto creativo, c'è di più e di meno. C'è Bach, naturalmente, c'è l'utilizzatore dell'organetto, ci sono due cose diverse, però è sbagliato pensare che il dono venga da fuori. Può anche capitare, ma tutte le volte è una rivivificare qualcosa che c'è già dentro, magari con maggior forza, con maggiore assolutezza. Abbiamo visto, no? Picasso che fa la fatica da cane ad arrivare a Guernica, senza sapere come arrivare lì, ma sempre pensando cose che vanno già dentro, il toro c'era già dentro, della mia traumatia da 2 anni, e lui lo tira fuori in questa maniera. Bene, ora, se ho parlato di scienza, beh, ho parlato di scienza, lo devo dire, no? Questo è un sogno famoso, lo cito con molta riluttanza, perché è il sogno di Kekulé che ha proposto la struttura del benzene, la struttura ciclica, vedete qui non so chi di voi qui ha un po' di nozione di chimica, penso che non occorre nella pelle essenziale, è una struttura rivoluzionaria, la metà del secolo, di 2 secoli fa. E questo gli venne in un sogno mentre lui stava pensando come doveva fare a mettere insieme tutti questi atomi, sognò nel sonno dei serpenti che danzavano e correvano e si mordevano la coda in un cerchio e si svegliò di colpo, e per questa è la cosa, la struttura è questa, è ciclica. Ora, che pure io non lo so se era sincero o non sincero, perché ci sono tante evidenze, per esempio la sua servente aveva lasciato nel comodino una notte per una mattina per sbaglio un anello con questa specie di serpente, così, non lo so, la gente dubita molto che fosse sincero il sogno di Kekulé, ma anche se questo non era il sogno giusto, lui in qualche modo l'ha interpretato, no? E poi qui adesso, no, cosa dico? Posso citarvi altri, ma qui sono tutti sogni famosi questi, eh? Otto Loewi, per esempio, quello che ha scoperto la trasmissione nervosa da neurone a neurone, non elettrica ma chimica, ha avuto 2 sogni in 2 notti consecutive, un po' come diceva Stevenson, no? Svegliatosi la prima notte, aveva scritto un sogno su un foglietto che al mattino non aveva saputo decifrare, che si fosse stanco, chissà cosa ha scritto, ma non si ricordava più. Incredibilmente, la notte successiva aveva fatto lo stesso sogno, svegliatosi, era andato in laboratorio dove aveva fatto un fondamentale esperimento suggerito dal sogno, e qui fece guardare la prima novella alcuni anni dopo. Questo è un pochino più terra terra, come quello di Paul McCartney, se vogliamo. In Aida Scalo è quello che mi ha dato la macchina da cucina. Da molto cercavo di trovare il modo di adattare il lago della macchina da cucina, piazzando sempre il foro per il filo all'inizio del lago, come è in tutte le cuciture a mano, no? La cruna, come si dice. Una notte sognò di essere catturato da cannibali che lo volevano cuocere vivo e che danzavano attorno alla pentola dove lo avevano messo a bollire. Aveva visto che le loro lance avevano un foro sulla punta, non alla base. Svegliatosi di colpo, si era reso conto che il foro alla punta del lago, anziché sulla base, era sotto nel problema. Le macchine da cucire hanno volo alla punta dell'ago. Non è il livello di Bach o di Levi, di, però insomma, dal punto di vista tecnico la metodologia è molto importante, no? Matematica, Ramanuja aveva detto che la dea Indra Navagiri gli aveva proposto un sogno, formule matematiche di equazioni. C'era uno schermo rosso di sangue ed improvvisamente una mano aveva iniziato a scrivermi integrali ellittiche, non risveglio che avevo trascritto. Ramanuja è un matematico incredibile, che mi ha sempre affascinato, molto giovanissimo, era incredibile. Ma che tutti voi sapete, anche quelli che non sono gente di scienza, cos'è la tavola periodica degli elementi, no? Mendeleev. Tra l'altro mi interessa sapere che Mendeleev mandò il suo lavoro con la tavola periodica di una rivista famosa, Nature, e lui lo rispinse, non aveva senso. Vabbè. Non riusciva a piazzare i nomi degli elementi della tavola periodica che aveva scritto su pezzi di carta spazi sul tavolo durante una sequenza logica. Si era addormentato ed in sogno si gli era apparsa una tabella per tutti gli elementi dei pezzi di carta erano finiti nel posto esatto. E questa è una verità monumentale, ovviamente. No? Io direi che qui adesso, quello che fino qui ho ancora due diapositive, così dico 5 minuti. E fino a qui sono stato nel razionale, offrire spiegazioni logiche, razionali di quello che stavo dicendo. Adesso consentite una simulata nell'irrazionale. E allora vi mostro prima di tutto questa diapositiva. Coleridge, questo stranissimo poeta inglese, a cavallo fra il secolo XVIII e XIX, ha scritto, ha avuto una vita strana, poi è finito male, drogato, eccetera. Però una delle poesie più importanti che ha scritto è Kubla Khan, forse voi lo conoscete, ha scritto anche The Ancient Mariner, eccetera. È un famoso poeta, insomma. Allora, così, un imperatore mongolo del XIII secolo sogna un palazzo, questo è Kubla Khan, e lo costruisce basandosi sul sogno. Un poeta inglese dice, questo qui è quello che Borges dice del sogno di Coleridge. Sogna un palazzo, ne ricava sempre sogno un poema, perché poi Coleridge mi sono svegliato, ho scritto ben 53 versi e poi me ne interrotto e gli altri 200 li ho perduti, non sono più ancora facendo, a 53 versi, soltanto versi sublimi per la letteratura inglese. Come possiamo spiegarci una cosa? Chi non crede nel, dice Borges, nel trascendentale, dirà che i due sogni sono stati una semplice coincidenza. Altri diranno che il poeta aveva in qualche modo saputo del sogno dell'imperatore ed aveva detto di aver sognato il poema per creare una magnifica funzione, per ingloriare su faccia. Ma le ipotesi che trascendono la ragione sono forse più attraenti, questo dice Borges. Una di queste potrebbe essere suggerire che l'anima dell'imperatore sia penetrata in quella di Coleridge, consentendogli di ricostruire il palazzo distrutto, scusate questo errore, in parole più durature del marmo e del metallo. Forse, scrive Borges, qualche lettore di Kubla Khan, il poema di Coleridge, in una notte lontana, un secolo d'eroe, avrà un sogno con marmo e musica. Forse la serie dei sogni non avrà fine, o forse chi avrà l'ultimo sogno avrà la chiave. Chiaro, qui siamo nell'irrazionale, una specie di fuga nel metafisico, però è Borges, che quindi mi chiede rispetto, insomma, dice, faccio questa presenza piena di sogni e nel futuro magari chissà, capiremo. E poi voglio finire l'ultima diapositiva, una cosa che mi piace molto, di Bozzari. L'ultima cosa l'ha scritto probabilmente, del 71, lui è morto nel 72. Lui era nel peruviese, come sapete, no? Qui c'era un'animazione, ma lo vedete tutto una volta, pazienza, non è il massimo, ma va bene lo stesso. E si era addormentato, dice, in una valle, quindi del Burano, un monte al confine tra la Vacerina e il peruviese, valle piena di leggende, di tesori nascosti, di folletti, di streghe, di mari, di queste cose qui. E nel dormiveglia una cascata vicina cadeva e ripeteva sempre le stesse cose. Orib, Orenti, Amogi, Detonam, Elese, Fodosi, Morosetle. sempre la stessa frase ripeteva, il nome della cascata partendo su ciò, sulla roccia finale. Lui, la frase non la stessa, e la mise nel caminetto della baita che aveva costruito dopo nel Bernese, che lo ha lì. Un giorno c'era uno specchio di fronte, gli capitò di leggere la novella, cosa diceva? È il tesoro, mi so dove che l'è, ma non te lo dico, mai te lo dirò. Anche un po' di modo di razionare, però è bello, perché aggiungere una cosa in più, qualcosa che ci dice la natura, un sorto, una specie di dire, cioè, un rapporto unico fra la mente e la natura di fuori. Io non so se questo mi interessa, ma a me piace molto Buzzati, e ho fatto fatica, l'avevo letto, ero ancora un ragazzo, io come Zebiro, o Zebiro che si dica, del Corriere della Sera, e ho faticato molto a trovarlo. È un libro che si chiama Le Note Difficili, l'ultimo libro di Buzzati, è uscito nel 71. Trovo che sia simpatico, è un diverso, mi piace evidentemente, però l'idea che il dottor Miveglia aveva detto, c'era una cosa probabilmente già, salta fuori che qualche, una cascata, una cosa, gli dice qualche cosa, senza dirglielo però, per provocarlo a metterla, a me, e lui la scopre in questo modo qui. Vabbè, questo è quello che volevo dirvi, quella è la mia posizione positiva, e questo è un grazie.
Sì, grazie per questo splendido intervento. Se ci sono delle domande o voglia di aprire, prego.
Volevo chiedere una cosa, grazie, è convincente, precisa, ciao, perfino io. Volevo chiedere questo, questa capacità, la chiamo capacità creativa, probabilmente non è il termine esatto, ma insomma è diversa in ciascuno di noi, anzi. Forse qualcuno quasi non ce l'ha, qualcuno ce l'ha sviluppata. È possibile, cioè, è stato ragionato sul fatto oppure è stato stabilito che possa essere sviluppata attraverso degli esercizi una capacità creativa di uno oppure no? Perché quella che è che venga da fuori, che venga da dentro, ma è quello, basta. Non so se questo no,
la risposta è no.
Sì, che è precisa.
Dico una cosa, la parte creativa sta nel cervello di destra. Diciamo che il cervello è diviso in due distretti, no? Bene, il cervello di sinistra è il padrone, diciamo, quello che ragiona, il linguaggio, l'elaborazione, il pensiero razionale. Il cervello di destra, considerato fino a poco tempo fa lo schiavo, diciamo, l'altro il maestro, è quello delle cose non razionali, perché è da scegliere. Ci sono molti esperimenti, non è una cosa che dico per dire, ci sono molti esperimenti adesso, per esempio si mette la gente in una macchina di FMR, di NMR, come si dice, che fa immagine cerebrale, si mostrano fotografie di quadri, sentire la musica, questo io, e si vede cosa ci illumina, cioè però lui testa quello che inizia. Dopo anche noi mi stai incollato, cioè, capisci? Però, per esempio, tanto per dire, no? C'è un esperimento famoso fatto da Simon Zecchi a Londra, in cui nella macchina NMR ha messo 14 matematici e ha messo tanti individui naivi, come si dice, non matematici, e gli ha mostrato che fine delle equazioni fanno paura. Anche due i pazienti, quelli naivi e matematici, illuminavano una certa zona del cervello. Il matematico ha anche una zona speciale nel cervello di destra, è solamente loro. E quindi c'è qualche cosa di insito, introiettato con l'evoluzione in 200.000 anni nel Sapiens, il quale varia da persona a persona. Certo, anche un'equazione, a me, per esempio, se guardo un'equazione di Ramanuja, per me è come un esercizio di calligrafia giapponese, oppure calligrafia araba, ha la sua bellezza, la simmetria, quelle cose lì, no. Però mi sfugge una cosa, la bellezza legata alla comprensione, perché qui torno a aprire il discorso della analogia fra la produzione della cosa, fra l'atto creativo e la fruizione dell'atto creativo. Per esempio, io dico, tanti l'hanno detto, che avevo anche una frase qui, possiamo anche mostrarla, che guardare è facile, ma vedere può essere molto più difficile. Udire è facile, ma ascoltare può essere molto più difficile. Ecco, tutti siamo capaci di guardare e di udire, fruire dell'atto creativo, però, per comprenderlo, non basta l'emozione iniziale. Se io guardo una decorazione di Ramanuja, è come cambiare la mano, perché è tale quale. Eh no, ma per un drammatico no. E non ci sono stati. Alcune cose si può anche acculturarci, si capisce, in pittura, per esempio, ma la creatività che varia da individuo a individuo, da 0 a 100, è quella che è.
Prego.
Un discorso molto duro, perché da quanto si capisce oggi ci saranno dell'intelligenza artificiale, si porterà via tanto. Quindi c'è uno studio della complessità che dice si può distinguere complessità ordinata, complessità governabile e complessità libera. A quanto pare complessità ordinata già il software te la porta via. Complessità governabile, l'intelligenza artificiale, quella in cui ci sono delle decisioni di mezzo, l'intelligenza artificiale ce la porta via. E rimane uno strato in termini di mestieri nuovi in cui è importante la creatività. Allora la scuola si sta ponendo il problema di come non farla morire almeno, o di farla, come fare a svilupparla, perché i nuovi lavori che rimarranno saranno un po' tutti lì, perché tutti i lavori semplici muoiono, certo, scompaiono.
Questa è una frase che avrebbe diretto al capo Andrea Sgarro, che è un specialista di questo, che posso soltanto dire che la cosa che manca per adesso, e non vedo come si potrà arrivare, è l'autocoscienza. Cioè, tutte queste cose sono utilissime. Non riesco a pensare con una mente limitata, forse un limite, ad un'intelligenza artificiale che abbia autocoscienza. E questo non so se tu pensi, Andrea, di questo, perché il prossimo anno quello che ti parli di questo è un po' festivo. Si capisce che, per esempio, se fossi nato nel 1100 e mi avessero detto che un signore chiamato Armstrong camminava sulla Luna e tutto si è nato, c'è fuori di testa, non se ne parla proprio, sto attento a dire che non è possibile, sto attento, non riesco io a immaginarlo.
Il matematico Penrose dice che l'autocoscienza è legata ai fenomeni quantistici, non a quelli elettrochimici del cervello.
Ci dovete andare così qui, sì, lo so. Beh, è una delle tante volte. Io ho un rispetto enorme per Roger Penrose, qui si intende, ma delle volte dice delle cose così, non dico avventate, ma insomma, lui è un platonico, ma fondamentalmente. Non lo so, io non me ne intendo abbastanza di matematica, me ne intendo pochissimo, per dire sbaglia, non so, che parlando con gente che si intende sono molto dubbioso di questa affermazione. Io però non posso rispondere a questo perché la matematica non è la mia materia, mi sforzo, ma io non trovo mai uno che vibra da fronte alle persone di Malusa perché l'ho capita. È un caligramma arabo, per me basta. Vado con la pelle che dice e io sento una grossa vibrazione, appunto perché vedo, non ascolto, non guardo solo. Ora, io non capisco molto, un pochino, ho fatto fatica tremenda quando ero molto più giovane a fare matematica ad un livello superiore a quello del liceo, evidentemente. E qualcosa ho capito, ma non sono a livello di dire se questo che Penrose dice ha ragione di essere o no. Però ho parlato con molti matematici di varia, a cominciare per esempio con John Barry, e mi dicono ma è molto dubbioso. Però non so io che posso dire, sinceramente non mi scuso per non poter rispondere in modo competente a questa domanda.
Prego.
Sì, all'inizio è stata fatta una dicotomia fra ispirazione ed elaborazione, no? Allora vorrei proporre così un gioco interessante, cioè si potrebbe estremizzare da un lato o dall'altro, no? Cioè uno potrebbe dire dipende tutto dall'elaborazione. E allora il processo creativo serve un processo puramente meccanico, in un certo senso, più complesso, un processo meccanico.
L'elaborazione può anche alterare completamente l'idea iniziale, fa quello che si può sapere. Cioè, per esempio, chiaro, no? Quando prendiamo il che significato ha il toro nei quadri di Picasso, no? Diciamo che l'elaborazione finale può anche oscurare completamente quello che sono il momento iniziale, il momento emotivo, diciamo. C'è chi l'ha detto questo, sì. Però direi che è abbastanza ragionevole pensare, diciamo così, che ambedue i momenti hanno il loro valore. Sicuramente il momento iniziale può anche finire in niente. Nessuno è obbligato a parte a scrivere la sede di questa. Potevano scriverlo, potevano uscire, potevano andare male, no? Però senza l'idea, non cercare la morte senza vento, non lo so se arriva il fine della poesia, ecco. Però c'è chi l'ha detto, c'è chi pensa non è vero per nulla, è la porzione più importante del momento iniziale. Il momento iniziale c'è dentro di noi. Non richiedere sforzo di casa nostra, è un regalo di Dio che ci fa. Il lavoro nostro è quello che conta.
Questo è l'estremo opposto, no? Cioè, l'assunto di Platone.
C'era Gianfranco Guarnieri che voleva. Gianfranco Guarnieri voleva intervenire.
Mi era capitato tempo fa di leggere qualcosa sulla differenza tra uomo e donna, ultimamente, sul corpo calloso. A livello delle fibre, non so se si può aggiornare. Poi un'altra cosa, inseriresti in tutta questa tua bellissima presentazione la sindrome di Stendhal? No, cioè, questo... chi percepisce l'opera d'arte e ha questo stato di inebriato, perde quasi conoscenza, è qualche cosa che in qualche modo potrebbe avere
sì.
Un aggancio dall'altra parte, la parte del fruitore.
La seconda domanda è la cioè, in questo senso, tu vai a passare i concerti, vedi tutti, senti una cosa, per ogni volta, no? Leggiato, grazioso, incantevole, si suona, fai una chiave avanti, cosa facile la gente viene fuori con le lacrime di noi. Cosa vuoi? Se sono sicuro di aver capito quello che dice Volta, che vuol dire Volta, io non credo che. Per esempio, c'è una poesia amata, che tutti conosciamo, tanto gentile, tanto messa, quando la donna mia, quando la tua saluta. Chi non la conosce questa, no? Bene, io ero convinto che fosse una cosa che conoscevo tutto, la memoria, il mio professore, le domande, eccetera. Poi ho letto forse 20 anni fa, una magica l'ha fatto Contini. Non avevo capito niente. È un illusorio pensare che noi andiamo a sentire un concerto e sappiamo capire quello che Mozart voleva. Non dovremmo fare nulla. Devi essere un musicologo per capirlo. Certo, hai la canzone iniziale, no? Anche il naif dimostra le canzoni di tutta la mano. Usa anche bella che bella, anche a me anche più il naif veramente. Per me è come programmarlo. E però non era questo, capisci? Cioè, c'è il terzo elemento, non vorrei scadere nel fatto dell'imbroglio, perché la gente che dice che è bello, io vado a vedere un quadro che è una schifezza, però siccome l'ha scritto l'artista del titolo Panetallica, che male è, ma che bello, non è per quello che vogliamo, ma non scendiamo a questo livello qui. Occorre, secondo me, non basta guardare, occorre anche vedere. Cosa pensi? Ma quando dico io, quando Mozart scrive adagio un po' con l'ambito, cosa vuol dire Mozart adagio un po' con l'ambito? Lui mette qualcosa, giusto? Se un direttore d'orchestra come Ressino, secondo Toscanini, non l'aveva capito, come posso capirlo io? Questo vuol dire che è illusorio pensare che possiamo godere al 100% di un'opera d'arte anche semplicissima. io guardo l'Elisabetta Nansoli, per esempio, non so chi l'ha dipinta quella, vabbè, se la guardo io è un conto, se la guarda Vera sarà un'altra cosa, di sicuro. E lui guarda di più. Tutti dicono, per esempio, vado, ho visto recentemente a Zurigo, una morte di Brancusi, sai, fuori, le uova, le cose, tutti esaltati, lo domandano, ma perché ti piace? Non lo sanno rispondere, perché? Perché dicono che è bello, loro devono quello che è bello, quello che vogliono. Ora, fatto del proprio tra loro, quella cosa diversa, che bisogna diversità, c'è questo libro che c'è da volere, però è fondamentale, conta le grazie e le creatività, dove parla proprio della creatività dal punto di vista biologico, del cervello, interessantissimo. Le cose sono poche, ma ti dico un modo semplice, per esempio, l'esperimento, io dico qualcosa che non è politicamente corretto adesso, ma lo dico perché vedo, se mettiamo nella macchina NMR 10 donne e 10 uomini, le donne si illumineranno la parte del cervello vicino alla mente, e fanno pitture figurative come quella. Noi uomini ci illumineranno di più quando guardiamo la cosa astratta. E questo è un risultato biologico, perché si vede da lì l'attività cerebrale. Quali sono i neuroni, come lo dire, non lo so questo, ma che sensibilità dice potenza di genere, e chiedo scusa alle signore che sono qui, è un fatto. Non c'è uno è meglio o altro è peggio, siamo diversi, ma siamo diversi.
Per fortuna.
Ma anche questi livelli, non dico fatto che i 100 metri piani le donne corrono in 12 secondi e l'uomo in 9,6, no? Non dico questo. C'è qualche cosa, quando noi eravamo raccoglitori e cacciatori, noi uomini andavamo più forti muscolarmente, andavamo in giro a ammazzare le gazzelle e quindi abbiamo sviluppato nel nuovo prefrontale rapporti neuronali che riguardano la distanza, quelle cose lì. Le donne stavano a casa a raccogliere le bacche perché stavano lì, no? Ha sviluppato un diverso cervello, quello lì non è una cosa, non è offensivo in nessun modo questo.
È diverso,
basta. Diverso di voi, basta, è diverso. Ora io non so dire se il corpo calloso, quello non ti sono dire, non so rispondere a questo.
Ho detto leggendo.
Sì, ma non mi sono detto, no, perché ci sono differenze di genere, sicuro.
Queste fibre.
Certo.
Uniscono i due emisferi.
Sì, certo. E questo è importante perché il cervello di destra inizia la formativa, ma però dopo, subito dopo, con l'altro sinistro, il corpo calloso, no? Gli esperimenti famosissimi di Street Brain, per esempio, no? Quegli esperi sono incredibili questi esperimenti. Però lì esperi non ha fatto, nessuno ha fatto nell'unica salire, nessun altro, esperimenti di genere, ancora no. È stato interessante solo che come ha detto abbiamo cervello, se non possiamo chiamare adesso. Si può fare l'animale, ma l'animale è come si fa di se gli piace di caso o non gli piace di caso, non si può.
Ma le differenze hanno fatto sì, le differenze di genere ha fatto sì che tutti gli esseri sulla Terra, diciamo gli animali, per un nero, la bisessualità che comporta tutta una serie di differenze è il motivo per cui tutti sono cresciuti, i numeri si sono sviluppati, altrimenti ci riprodurremo per qualche non genere, che forse
sono discorsi pericolosi, nel senso che io forse faccio tutto il discorso. C'è sempre una questione che dice che questo è politicamente scorretto.
Ho detto addirittura di una ricerca secondo cui la questione del corpo peloso è stata trovata di dimensione intermedia fra maschi e femmine negli omosessuali maschi, intermedia fra maschi e femmine. Ma comunque questi sono gli ultimi tempi in cui noi possiamo fare queste affermazioni. Ricordiamo che uno dei due scopritori del DNA, premio Nobel, ha fatto simili affermazioni su ipotetiche differenze tra bianchi e neri. Lo hanno cacciato da tutte le accademie e ha dovuto perfino vendere la medaglia del premio Nobel.
Non è così. Lui ha fatto un'affermazione dicendo che le donne sono inadeguate per certi compiti.
No, su questo i neri.
Quella sui neri, che sia una scienza più importante, questo ho detto, conosco bene Bolzano, e lui lo spinavo, l'ha cacciato via con infamia, eccetera. Ha detto una cosa in modo brutale, che non si deve dire così magari, ma in realtà non c'è una cosa così clamorosa quello che ha detto, no? C'è diversità, solo che Bolzano era una fanteria, no? Il tempo del DNA. A lui piace fare qualche cosa drammatiche, a lui ce le sa magari, però adesso è vero, non si può negare allo sviluppo adesso, lo sviluppo attuale dell'umanità, l'etnia, non diciamo razza, per l'amor di Dio, l'etnia africana non è a livello dell'etnia non africana. Fra 200.000 anni saranno loro pieni di tutto, quindi è così. Non c'è niente di sbagliato a dire questo. Anche dire il concetto genere si può già dire, ma se io dico parola razza adesso, voi mi trattate di pietre probabilmente. Perché è una questione di... A me dire razza non fa paura. Guardiamo la razza bull'alpina nel buche e nessuno dice niente. Abbiamo 34 diverse razze di pere, per esempio. Ora, la razza purtroppo non si può dire perché è un fatto semantico. Cioè, quello che è stato fatto di incredibile, di abominevole, è di usare la parola razza per fare quello che hanno fatto i nazisti, direttamente, no? Uno anche i stalinisti, magari. Però, di per sé, adesso c'è molto voi di Sapiens, è uscito dall'Africa tante volte, da 200.000 anni fino a 60.000. 60.000 anni è uscito qui, è arrivato qui, con il Neanderthal e ha imparato lui. Però, nel frattempo, è andato a rinascere. È dato anche in Australia e lì le interpretazioni sono note adesso, sono cose che il nostro DNA, il 6% di DNA è andato. Ora, bastano pochi geni a cambiare la forma degli occhi, per esempio, o cambiare il colore della pelle. Ci sono repeti di Sapiens incontrovertibili in Inghilterra di pelle nera. Di 150.000 anni fa, non di miliardi di anni fa. Bene, non abbiamo lavorato, chiamiamolo come vogliamo, chiamiamolo etnie, popolazioni, quello che volete, ma siamo diversi. Io non sono un cinese, né un 88, e lui non è un europeo come non sono io. Noi siamo meglio o peggio, siamo diversi, basta. Quello che non posso fare mai assolutamente è usare queste idee per
Mi hanno anticipato.